Capitolo decimo. A Peskov piaceva toccare il fondo delle questioni e non si acquietò alle parole di Sergei Ivanovich, tanto più che egli sentiva l'infondatezza dell'opinione di lui. «Io non ho mai inteso parlare», egli disse mentre si consumava la minestra rivolto ad Alexei Alexandrovich, «della sola densità di popolazione, bensì di questa in concomitanza con la struttura sociale e non con i sistemi». «Mi sembra», rispondeva senza fretta e senza voglia Alexei Alexandrovich, «che sia la stessa cosa. Secondo me può influire su di un altro popolo solo quello che ha un più alto grado di progresso, che...» «Ma proprio qui sta la questione», interruppe con la sua voce di basso Peskov, che si affrettava sempre a interloquire e sembrava metter tutta l'anima in quel che diceva. «Che significa un più alto grado di progresso? Gli inglesi, i francesi, i tedeschi? Chi di questi è al più alto grado di sviluppo? Chi assimilerà l'altro? Noi vediamo che il Reno è francesizzato, eppure i tedeschi non sono da meno dei francesi», egli gridò. «Qui ci deve essere un'altra legge». «Mi sembra che il predominio stia sempre dalla parte della vera cultura», disse Alexei Alexandrovich alzando lievemente le sopracciglia. «Ma in che cosa consisteranno i segni di una vera cultura?» disse Peskov. «Io suppongo che questi segni siano noti», disse Alexei Alexandrovich. «Pienamente noti?» si introdusse con un sottile sorriso Sergei Ivanovich. «Ora io ritengo che la cultura vera può essere soltanto quella classica. Ma vediamo quanto sono aspre le dispute dall'una e dall'altra parte, e non possiamo negare che anche il campo avversario ha forti argomenti a proprio favore». «Voi siete un classico, Sergei Ivanovich. Bevete del rosso?» disse Stepan Arkadyevich. «Io non esprimo la mia opinione su questa o quella cultura», disse Sergei Ivanovich tendendo il proprio bicchiere con un sorriso di condiscendenza, come verso un bambino. «Io dico solo che entrambe le parti dispongono di validi argomenti», continuò rivolgendosi ad Alexei Alexandrovich. «Io, per cultura, sono un classico, ma in questa questione non posso avere un'opinione certa. Io non vedo argomenti chiari per cui alla cultura classica si debba dare la preferenza di fronte alle scienze positive». «Quelle naturali hanno un'influenza pedagogica formativa», replicò Peskov. «Prendete l'astronomia, prendete la botanica, la zoologia con il suo sistema di leggi». «Non posso concordare in pieno su ciò», rispose Alexei Alexandrovich. «Mi sembra che non si possa non riconoscere che lo stesso processo delle forme filologiche agisca in modo particolarmente benefico sullo sviluppo spirituale. Oltre a ciò, non si può negare che l'influenza degli scrittori classici sia in sommo grado morale, mentre per disgrazia all'insegnamento delle scienze naturali sono collegate quelle false, nocive dottrine che formano la piaga del nostro tempo». Sergei Ivanovich voleva dire qualcosa, ma Peskov, con la sua grossa voce di basso, lo interruppe. Egli cominciò a dimostrare l'infondatezza di quell'opinione. Sergei Ivanovich tranquillamente aspettava il proprio turno e aveva, evidentemente, pronta una vittoriosa obiezione. «Ma», disse Sergei Ivanovich sorridendo con finezza e rivolto a Karenin, «non si può disconoscere che ponderare esattamente tutti i vantaggi e gli svantaggi delle une e delle altre scienze sia cosa difficile, e che la questione su quali debbano preferirsi non andrebbe decisa così alla svelta e in maniera definitiva, se dalla parte della cultura classica non ci fosse quel vantaggio che avete enunciato poc'anzi. L'influenza morale, disons le mots, anti-nichilista». «Senza dubbio».
«Se non ci fosse stato questo vantaggio dell'influenza antinichilista da parte della cultura classica,
noi avremmo pensato ancora, avremmo ponderato le argomentazioni di tutte e due le correnti», diceva Sergei Ivanovich con un sorriso sottile. «Avremmo fatto largo all'una e all'altra tendenza, ma adesso sappiamo che in queste pillole di cultura classica sta la salutare forza dell'antinichilismo e noi coraggiosamente le propiniamo ai nostri pazienti. E che fare quando non ci sarà più neppure questo sale benefico?» concluse con un pizzico di sale attico. Le pillole di Sergei Ivanovich provocarono il riso di tutti,
e specialmente di Turovcin,
che, ascoltando la conversazione, aveva atteso che arrivasse il momento spiritoso. Stepan Arkadyevich non s'era sbagliato a invitare Peskov. Con Peskov una conversazione intelligente non poteva venire meno neppure un istante. Sergei Ivanovich aveva appena chiuso con lo scherzo quella discussione che Peskov subito ne sollevò un'altra. «Nemmeno si può dire», disse, «che il governo abbia questo scopo. Il governo sembra lasciarsi guidare da considerazioni di ordine generale, rimanendo poi indifferenti agli effetti che possono avere le misure adottate, Per esempio, la questione dell'istruzione femminile dovrebbe essere considerata dannosa, ma il governo apre corsi e università femminili. E la conversazione subito si diresse verso il nuovo tema dell'istruzione femminile. Alexei Alexandrovich espresse il pensiero che di solito l'istruzione delle donne si confonde con la questione della libertà delle donne e soltanto per questo può essere considerata dannosa. «Io, al contrario, considero le due questioni indissolubilmente legate», disse Peskov. «È un circolo vizioso. La donna è priva di diritti per insufficienza di istruzione e l'insufficienza di istruzione deriva dalla mancanza di diritti. Non bisogna dimenticare che l'asservimento delle donne è così grande e inveterato che noi spesso non vogliamo renderci conto dell'abisso che le divide da noi», egli disse. «Voi avete detto diritti», disse Sergei Ivanovich dopo aver atteso una pausa di Peskov, «diritto di occupare le cariche di giurato, di consigliere, di presidente del tribunale, diritto di impiegato, di membro del Parlamento». «Senza dubbio. Ma se le donne, sia pure come rara eccezione, possono occupare questi posti, mi pare che abbiate usato in modo non proprio l'espressione diritti. Meglio avreste detto doveri. Ognuno sarà d'accordo che coprendo una qualche carica di giurato, di consigliere, di impiegato telegrafico, sentiamo di adempiere un dovere. E perciò è più che giusto dire che le donne cercano dei doveri, e del tutto legittimamente. E non si può non simpatizzare verso questo loro desiderio di aiutare il comune lavoro maschile». «Perfettamente giusto», affermò Alexei Alexandrovich. «La questione, io credo, consiste solo nel vedere se esse sono adatte a compiere quei doveri». «Probabilmente ve ne saranno molte adatte», intervenne Stepan Arkadyč, «quando l'istruzione sarà diffusa fra di loro. Lo vediamo». «E il proverbio?» disse il principe che da tempo andava prestando orecchio alla conversazione, facendo brillare i suoi piccoli occhi canzonatori. «Anche in presenza delle figliuole si può dire capelli lunghi». «Pensavamo proprio così dei negri fino alla loro liberazione», disse Peskov urtato. «Io trovo strano soltanto questo, che le donne vadano in cerca di nuovi doveri», disse Sergei Ivanovich, «quando per disgrazia nostra vediamo che gli uomini fanno di tutto per eluderli. I doveri sono congiunti ai diritti, il potere, il denaro, gli onori, è questo che cercano le donne», disse Peskov. «Sarebbe lo stesso se io pretendessi il diritto di fare la balia e mi rammaricassi che le donne fossero pagate e che a me non volessero dar la paga», disse il vecchio principe.
Turovcin scoppiò a ridere forte.
E a Sergei Ivanovich spiacque di non aver detto lui quella battuta. Perfino Alexei Alexandrovich sorrise. «Già, ma l'uomo non può allattare», disse Peskov, «mentre la donna...» «No, un inglese ha allattato su di una nave il suo bambino», disse il vecchio principe permettendosi tanta libertà di linguaggio alla presenza delle figliuole. «Quanti inglesi ci sono di questa specie, tante donne funzionario ci saranno», disse Sergei Ivanovich. «Sì, ma che deve fare una ragazza che non abbia famiglia?» si intromise Stepan Arkadyč pensando alla Cibisova che aveva sempre davanti agli occhi, simpatizzando con Peskov e sostenendolo. «Se esaminate bene la storia di una tale ragazza, troverete che essa ha abbandonato la famiglia propria o quella della sorella dove avrebbe potuto avere un lavoro femminile», disse con irritazione Daria Alexandrovna, entrando improvvisamente nella conversazione e indovinando probabilmente quale ragazza avesse presente Stepan Arkadyč. «Ma noi combattiamo per un principio, per un'idea», ribatteva Peskov con la sua voce sonora di basso. «La donna può avere il diritto di essere indipendente, colta. Ella è impacciata, oppressa dalla consapevolezza dell'impossibilità di esserlo». «E io sono impacciato e oppresso dal fatto che non mi prenderanno come balia nell'ospizio dei trovatelli»,
disse di nuovo il vecchio principe con grande gioia di Turovcin,
che per ridere lasciò cadere nella salsa, dalla parte grossa, un asparagio.